Vediamo di riprendere un po' di fiato. Noi celebriamo domenica prossima la liturgia della prima domenica di Avvento. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5, uno dei grandi oracoli del nostro profeta, che poi è voce ricorrente lungo tutto il corso del tempo di Avvento, come ben sappiamo. Isaia, la prima lettura nel corso di questo tempo, di domenica in domenica, sarà sempre tratta dal libro di Isaia, e dunque un primo oracolo nel capitolo 2, leggeremo tra breve, anche se poi nel nostro contesto non ci soffermeremo su di esso. Seconda lettura, lettera ai Romani, capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 14, alla fine del capitolo 13. Salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il Salmo 122, ma noi questa sera avremo a che fare col Salmo 71, come voi già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, e sappiamo bene che l'anno liturgico che ora avrà inizio darà largo spazio al Vangelo secondo Matteo, soprattutto naturalmente nelle domeniche del tempo ordinario, ma già in queste domeniche di Avvento avremo sempre a che fare con il Vangelo secondo Matteo. E in questa prima domenica, nel capitolo 24, leggiamo i versetti da 37 a 44. Dunque, lo sappiamo tutti, l'ho appena ricordato, domenica prossima l'inizio del tempo di Avvento e quindi di un nuovo anno liturgico. La Chiesa ci invita ad assumere un coraggioso atteggiamento di veglia. Man mano che nel corso delle prossime settimane ci lasceremo educare al clima e al gusto della veglia, la presenza del Signore si manifesterà in modo sempre più determinato, così che proprio il nostro vuoto e il nostro silenzio si riveleranno sacramenti di una pienezza e di una parola che travolgono le nostre misure umane. Allora la nostra invocazione, vieni e non tardare, dunque la nostra invocazione andrà crescendo di intensità fino a dimostrarci che il Signore atteso e invocato è già vivo e operante nel profondo del nostro essere, nel segreto più nascosto della storia e di ogni nostro cuore umano. Questo tempo di Avvento, dunque, è tempo di veglia, una veglia di attesa che per la Chiesa diventa già esperienza di presenza. D'altra parte è proprio la presenza del Signore, il suo farsi presente, ossia la sua parusia, per dirla con quella parola che ritorna nel Nuovo Testamento in altri contesti, ed è presente per quanto riguarda la letteratura evangelica soltanto nel Vangelo secondo Matteo, termine che poi diventa fecondo di tanti sviluppi teologici nel corso della tradizione cristiana. Ebbene, il suo farsi presente, ossia la sua parusia, come vi dicevo, suscita in noi una rinnovata disposizione alla pura iniziativa della sua grazia. La sua presenza ci pone in atteggiamento di debito, in atteggiamento di adorante meraviglia. È un'attesa ed è già esperienza di come nel suo farsi presente la nostra vocazione alla vita trova un dono che è inconfondibile segnale della pienezza a cui siamo chiamati. Affidiamoci alla potenza dell'Evangelo che ci conduce alla povertà della veglia, è attesa, è vuota, è silenzio, eppure così ci fa crescere lungo la via della gioia che non si consuma, perché appartiene già alle cose ultime e definitive, appartiene alla parusia del Signore e del suo regno. La nostra veglia è già modalità di accesso al definitivo di Dio e della sua pienezza d'amore. Lasciamo da parte dunque il Salmo e la seconda lettura, diamo semplicemente uno sguardo alla prima lettura che adesso leggiamo nel libro di Isaia capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5, Pier Francesco, leggi pure.
Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti, e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
Grazie. Stracola poi un testo parallelo nel libro del profeta Michea, uno dei grandi oracoli, vi dicevo, risuona proprio all'inizio del tempo di Avvento per noi. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo capitolo 24 dal versetto 37 al versetto 44 nel contesto del grande discorso apocalittico del Signore. Il lezionario ritaglia questi versetti, su cui ritorneremo più avanti. Dal versetto 37, Pasquale, leggi pure.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mora, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate. Se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il figlio dell'uomo verrà.
Grazie. Torniamo al Salmo 71. Abbiamo letto nel corso di diversi mesi ormai la grande raccolta davidica che abbiamo individuato e con cui ci siamo confrontati in quella sequenza di salmi che dal Salmo 50 ci ha portato fino al Salmo 70. E adesso vedete, il Salmo 71 si colloca, come ben comprensibile, in continuità con i salmi che leggevamo, che ci hanno consentito di accompagnare Davide nel corso delle sue traversie, quando è espulso perché è condannato a morte, è costretto a dimorare lungamente nel deserto, con tutto quel complesso di vicissitudini travagliatissime che Davide deve affrontare, che lo mettono a dura prova non solo nei termini fisici di chi è braccato da inseguitori che hanno nei suoi confronti niente meno che di un mandato ufficiale perché il ricercato è condannato a morte, ma è un'avventura interiore, come abbiamo constatato. Già in questo senso leggiamo nelle pagine del primo libro di Samuele, ma i nostri salmi ci hanno aiutato in maniera veramente potentissima a accompagnare Davide nel suo cammino di discernimento, di chiarimento, di illuminazione, di liberazione, di conversione nella sua ricerca interiore che lo apre alla relazione con il mistero del Dio vivente e lo reinserisce nel mondo per una molteplicità di relazioni, per quella vocazione che lo condurrà al momento opportuno a scoprire come proprio lui è chiamato a esercitare la missione sovrana del re. È un apprendistato in vista della regalità di Davide, come sappiamo. Fatto sta che noi abbiamo letto due settimane fa, nel nostro ultimo incontro, il Salmo 70, che in qualche modo completa la raccolta. E ce ne siamo resi conto. Notate che tra il Salmo 70 e il Salmo 71, dunque all'inizio del Salmo 71, non compare, stando al testo ebraico, una intestazione. Non ci vuole molto per rendersene conto. Il Salmo 71 comincia senza intestazione, senza una rubrica liturgica, come invece avveniva nel caso dei salmi precedenti, e così come avviene ancora, già se con un colpo d'occhio puntiamo sul salmo che segue, 72 di Salomone, c'è un'intestazione, ne riparleremo se Dio vuole quando sarà il momento. Ma intanto il Salmo 71, vedete, viene qui collocato in una posizione che è direttamente connessa con la raccolta di salmi che ci hanno tenuti un po' sotto pressione nel corso di tante tante settimane. Dunque adesso il Salmo 71, che è connesso eppure dotato di una sua originalità ormai piuttosto precisa e inconfondibile. Vedete che qui il Salmo 71 ci trasporta, per così dire, nel tempo della vecchiaia, e sarebbe anche il caso di cancellare quell'inciso che io ho usato un momento fa, per così dire, ci trasporta nel tempo della vecchiaia o nel tempo dell'anzianità, un'anzianità presbiterale, ci trasporta in una tappa che riguarda Davide, ma ormai proiettato in una direzione che lo conduce e lo condurrà al momento opportuno all'anzianità della sua vita, Ma quel che riguarda Davide in prospettiva dell'anzianità, che dal punto di vista cronologico, per Davide che esce dal deserto, che supera il tempo dell'esilio nel deserto, è ancora una tappa piuttosto remota nel tempo futuro. Ma è il caso di Davide, ma è anche il caso di ogni altra esperienza di invecchiamento. Il Salmo 71 è salmo che ci trasmette la testimonianza diretta di chi sta invecchiando. È il caso di Davide, che invecchierà. È un caso che a questo punto appare disponibile a accompagnare le vicende di ogni nostra esistenza personale, perché per il fatto stesso che stiamo al mondo stiamo anche invecchiando. E d'altra parte, vedete, il nostro Salmo si connette inconfondibilmente, come subito constateremo, con la raccolta che precede e più direttamente, come pure è ovvio, con il Salmo 70, rispetto al quale non è neanche separato da una intestazione. È vero però che nella traduzione in greco una intestazione compare, che le nostre Bibbie solitamente non riportano, e stando alla intestazione che leggiamo nella traduzione in greco, qui bisognerebbe inserire queste parole di Davide e poi dei figli di Jonadab, e quindi di coloro che per primi furono deportati, i primi ad andare in esilio, una intestazione che lì per lì può sembrarci del tutto incomprensibile. Lì per lì, poi vedete, ci vuol poco per venire a sapere che questo Jonadab è un personaggio di cui si parla secondo il libro dei Re, e poi si riparla di lui ancora nel libro di Geremia, perché Jonadab è figura come dire autorevole nella discendenza dei Recabiti, i figli di Recab. I figli di Recab sono personaggi singolari che nel corso di secoli, da quando le tribù entrano nella terra di Canaan fino al tempo di Geremia, quantomeno il tempo di Geremia, e siamo al passaggio dal settimo al sesto secolo avanti Cristo, hanno continuato a vivere secondo le antiche consuetudini del nomadismo patriarcale. Hanno continuato a vivere sotto le tende, hanno rifiutato di abitare in case di pietra, di piantare vigne, di bere vino, secondo le usanze tradizionali delle popolazioni dedite all'allevamento del bestiame e all'itineranza senza fissa dimora. Recabiti. Leggiamo di loro nel capitolo 35 di Geremia, leggiamo di questo Jonadab, proprio di lui personalmente, nel secondo libro dei Re, capitolo 10. Fatto sta che non per un caso qualunque qui l'intestazione, stando alla traduzione in greco, fa riferimento ai figli di Jonadab, dunque ai Recabiti, e a loro viene senz'altro attribuita questa ulteriore denominazione, i primi tra i deportati, un accenno a quello che poi è stato il cammino dell'esilio, cammino che coinvolge anche se non fisicamente, comunque moralmente, la totalità dei discendenti delle tribù di Israele. Ma vedete, questi sono i primi, qui dice che ton protonek malotisten, i primi tra i deportati, nel senso che questi erano già in esilio prima ancora che le vicissitudini della storia del popolo di Dio si evolvessero nel senso di quell'esilio forzato. Già c'è stato l'esilio di altre tribù in un'epoca precedente, e poi al tempo di Geremia e dei suoi contemporanei l'esilio ad opera dei babilonesi, Nabucodonosor e tutto quello che sappiamo per altra via. Ma prima ancora di andare in esilio nel senso storiografia ufficiale, questi figli di Jonadab erano già in esilio per come conducevano la loro esistenza, in quella forma di itineranza persistente, con una coerenza così drastica senza accettare in nessun modo di scendere a patti per accettare anche loro le condizioni di vita di coloro che già da secoli si erano insediati nella terra e avevano naturalmente trasformato il loro modo di vivere. Un conto è essere allevatori di bestiame che vanno alla ricerca di pascoli senza fissa dimora, altro conto è essere invece contadini che coltivano la terra e risiedono stabilmente in luoghi che sono stati ufficialmente affidati alla loro responsabilità. Fatto sta, vedete, che qui abbiamo a che fare con un richiamo a una vicenda che rimane sullo sfondo, ma acquista subito una rilevanza esemplare. Il caso di coloro che compaiono ad un certo momento nella rivelazione biblica come figure che hanno fatto dell'esilio una condizione di vita. Prima ancora che l'esilio si imponesse come una drastica catastrofe dolorosissima che sconvolge la storia del popolo di Dio, questi figli erano già in esilio, dove la stessa condizione di vita da loro praticata li configurava come degli esuli. E vedete qui l'intestazione che adesso richiamavo ci rimanda con una suggestione che non ci sfugge, su cui adesso dovremo ritornare, a quella condizione di esilio dalla vita che è propria della nostra realtà, della nostra condizione umana. Esilio dalla vita a partire da quel che leggiamo nell'antico racconto, Genesi, il capitolo 3, il giardino della vita, il giardino della vita. E vedete, i progenitori sono esuli dal giardino, sono esuli dalla vita. Ed è la condizione umana che riguarda dai progenitori in poi tutte le generazioni che si susseguono fino alla nostra. C'è una condizione di vita che è segnata intrinsecamente da questa esperienza di esilio, dove l'esilio adesso non riguarda particolari collocazioni in un territorio particolare impegno in attività produttive di un tipo o di un altro tipo, come nel caso dei Recabiti e del loro nomadismo, ma esilio che riguarda esattamente la vocazione alla vita, l'originaria vocazione alla vita, la pienezza di quella vocazione alla vita che fu donata ai progenitori nel giardino. E dunque da quella condizione di vita, ecco che si è allontanata lungo le strade di un esilio, possiamo ben definirlo così, la nostra realtà di creature umane che arrancano sulla scena del mondo, nel tempo e nello spazio, di deserto in deserto, di luogo in luogo, attraverso tutte le vicissitudini della storia umana, arrancano condizionati tutti noi da questo originario strappo con la condizione primigenia di quei progenitori che chiamati alla pienezza della vita, nel giardino della vita, nella relazione con il giardino, vuol dire la relazione con il mondo, chiamati a realizzare in pienezza la loro realtà di immagine del Dio vivente, dunque nella relazione con il Dio vivente tutte le relazioni che aprono l'esistenza umana al rapporto con la totalità delle creature nell'universo. E dunque rispetto a quella condizione primigenia uno strappo, un esilio, l'esilio dalla vita. E vedete, già l'antico racconto in Genesi capitolo 3 accompagna quell'abbandono inevitabile, per come sono andate le cose, della condizione di inserimento nel giardino della vita che sta all'origine, accompagna quello strappo, quella uscita dal giardino, quell'esilio, con un segnale che viene riscontrato nell'animo dei progenitori che si vergognano. Probabilmente ricordate, laddove la vocazione alla vita è tradita, è rinnegata, è rifiutata, laddove l'iniziativa umana, in virtù della sua ribellione, per come viene abusivamente strumentalizzata la libertà in un contesto di opposizione al dono d'amore ricevuto, ecco che lì subentra la vergogna. Vergogna, ne parla il testo antico testamentario, vergogna. L'esilio dalla vita è accompagnato da questo sentimento. E in certo modo, vedete, così come se ne parla in quelle pagine, la vergogna è quel particolare atteggiamento interiore, quella particolare caratteristica dell'atteggiamento interiore nella nostra condizione umana che va man mano decifrando la realtà effettiva, drammatica e penosa com'è, del nostro essere esuli dal giardino della vita, la vergogna. Fatto sta, vedete, Salmo 71, eccolo. In continuità con il Salmo 70 che leggevamo due settimane fa, dove ricordate che abbiamo avuto a che fare esattamente con quella descrizione della vergogna. Ne parlavamo a suo tempo, forse qualcuno di voi ricorderà, adesso non è il caso di tornare indietro, ma ricordate il rischio di tradire la vita e quindi vivere dominando la vita altrui, che è come dire brutalmente rinnegare la propria vocazione alla vita, perché la vocazione alla vita sta si realizza nella relazione con la vita altrui, nella relazione che è relazione di responsabilità verso la vita altrui e relazione di bisogno e di affidamento, per come nessuno può vivere se non in quanto è appoggiato sulla vita altrui. Ebbene, il rischio di tradire la vita, quell'ultimo sussulto di consapevolezza di cui Davide ci ha dato prova nel momento in cui ormai è in grado di uscire dalla condizione di permanenza nel deserto che ha affrontato così lungamente e con una partecipazione interiore così, così intensa e così esigente. Fatto sta, vedete che è proprio in rapporto a quello che è il rischio estremo che sempre si ripresenta, che sempre addirittura incombe come una minaccia che ci rimanda all'inquinamento originario, che brutalizza la nostra vocazione alla vita, che la offende, che la mortifica. E d'altra parte vedete come se questa condizione di vita menomata, di vita inquinata, di vita penosa, di vita fallimentare, e continuasse a riproporsi come l'unica possibilità che possiamo considerare come la maniera opportuna e gratificante per realizzare la vocazione alla vita, ed invece è il modo per restare intrappolati, risucchiati, travolti in un contesto dove la nostra vita è prigioniera di se stessa, nel suo fallimento, nella sua negatività fino alla morte. Ed ecco, vedete, è proprio il Salmo 70 che ci parlava della vergogna. La vergogna di chi si rende conto, considerando passaggi che man mano si illuminano in una sequenza che ha tutta una sua evoluzione, si intende bene, coloro che si rendono conto, vi dicevo, di vivere contro la vita, e là dove il sentimento della vergogna si insinua, e là dove il sentimento della vergogna si esprime con forme sue di disagio, di disappunto, di scontentezza, di avvilimento, di frustrazione, perché è quel sentimento che coglie nel tentativo di affermare la propria vita in virtù di un'iniziativa autonoma che diventa capace di strumentalizzare tutto e tutti. In quel tentativo di vivere, la vita si condanna da se stessa, la nostra vita si autodistrugge. E vedete il sentimento della vergogna, ne parlava il Salmo 70, e accompagnato poi quel sentimento dalla urgenza del grido che annuncia e che invoca proprio attraverso l'esperienza della vergogna, annuncia e invoca la via della conversione. E quella vergogna che si manifesta nel contesto di quel travaglio interiore, di quel disagio, di quel disturbo, di quella constatazione orribile di come siamo in grado di vivere contro la vita. E non solo siamo in grado di vivere come se fosse un'ipotesi teorica e remota da noi, ma di fatto ci capita di vivere contro la vita. È una vergogna. Ecco, vedete lì dove la vergogna comincia a disarticolare i pensieri, a provocare tutto un dissesto affettivo nell'animo umano, ecco, si apre la via della conversione. Ce ne parlava il Salmo 70, la via della conversione, che è da intendere esattamente nel senso primario del termine, cioè ritorno alla vita. La conversione è primariamente il cammino di ritorno alla sorgente della vita, alla nostra vocazione alla vita. E vedete, tutto comincia là dove la vergogna si è insinuata. E allora si viene man mano delineando il cammino, come diceva il Salmo 70, della vera povertà, quella povertà che celebra la grandezza di Dio. I versetti 5 e 6 del Salmo 70 leggevamo a suo tempo, e adesso bisogna che finalmente affrontiamo il Salmo che segue. Gioia e allegrezza grande, il versetto 5, per quelli che ti cercano, dicano sempre Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io, ecco, questa è la mia condizione, sono povero e infelice, vieni presto mio Dio, vieni presto. Vieni presto, ed ecco, è proprio l'invocazione che rende testimonianza alla insistenza di quella pressione mediante la quale Dio continua a chiamarci in continuità con la nostra vocazione alla vita, e laddove questo itinerario di conversione alla vita da parte nostra passa attraverso la vergogna. Ma la vergogna, vedete che, stando così le cose, è già il principio di un itinerario che è aperto alla grandezza di quel disegno che corrisponde all'intenzione gratuita, all'intenzione d'amore del Dio vivente. E quella vergogna è già un principio di conversione, è il vero principio di conversione, non c'è altro principio di autentica conversione che non sia impregnato di quella vergogna. Io sono povero e infelice, vieni presto mio Dio, tu sei mio aiuto, mio salvatore, Signore, non tardare. Salmo 70. E vedete, è il nostro Salmo 71. Salmo 71, di seguito non c'è intestazione, a meno che non facciamo ricorso alla traduzione in greco, come già sappiamo, e qui, vedete, il testo si sviluppa in due grandi quadri, che sono incorniciati tra di loro da tre versetti, due versetti che sono all'inizio e alla fine, un versetto che sta nel centro della composizione, alla maniera di un ritornello. Solo uno sguardo per adesso, vedete il Salmo 71, versetto 1, in te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno. Guardate qui confuso, che io non resti svergognato in eterno. Vergogna. Confusione e la vergogna, è lo stesso sostantivo, è lo stesso verbo, la vergogna. Tenete presente che questo versetto 1 già compariva peraltro nel Salmo 31, è l'ultimo versetto del Te Deum che noi canteremo il 31 di dicembre. In Te Domine speravi non confunder in eternum, è l'ultimo versetto del Te Deum. È il versetto 1 del nostro Salmo 71. In te mi rifugio, Signore, così traduce la mia Bibbia, che io non resti svergognato in eterno. Vergogna. Se voi arrivate al Salmo, al versetto 13, è il versetto che fa da perno centrale in questa costruzione, due quadri, due pannelli, c'è come una cerniera. E il Salmo, dunque, nel versetto 13 dice: siano confusi, qui è la vergogna, siano confusi e annientati quanti mi accusano, siano coperti di vergogna, di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura. Dunque un incoraggiamento, un invito allo stesso tempo, affinché quelli che mi accusano, che sono satanici nei miei confronti, qui il verbo satan, che sono accusatori nei miei confronti, in greco diventa endiavalontes, sono indiavolati nei miei confronti, sono accusatori nei miei confronti, che siano svergognati. Dove vedete questa vergogna, per quello che già noi sappiamo, è l'unico autentico principio di conversione. se arrivate subito all'ultimo versetto del nostro Salmo, il versetto 24, la seconda metà del versetto, quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia sventura. Quando saranno confusi, quando saranno svergognati e umiliati quelli che cercano la mia rovina. Vedete, qui il ritornello fa esplicito riferimento a quella vergogna su cui riflettevamo leggendo il Salmo 70. E il primo quadro del nostro Salmo, dal versetto 2 al versetto 12, diamo uno sguardo rapidamente, io ho consumato già molto tempo a disposizione per la lezione divina di questa sera, quindi vediamo di renderci conto di come si viene evolvendo la invocazione di questa supplica, che allo stesso tempo, vedete, inconfondibile distinguere tra la supplica, è un canto di lode, è un attestato di fiducia, è un salmo veramente molto complesso, è il testo, espressione di una particolare maturità nella vita orante di Davide o di chi per lui. E più esattamente adesso possiamo dire di ogni pover'uomo di questo mondo che invecchia. Dal versetto 2 al versetto 4 una serie di invocazioni, poi nel versetto 12 e all'interno di questa ulteriore cornice che contiene il primo dei due quadri o il primo dei due pannelli della composizione, la descrizione di un'esperienza vissuta. Intanto leggiamo dal versetto 2: liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto, salvami. È una supplica, le invocazioni da parte di chi è in difficoltà, ci sono degli ostacoli che lo angosciano, lo spaventano, lo disturbano, cerca appello e vedete non cerca aiuti in altra direzione, solo tu, sì, per me è rupe di difesa, baluardo. La mia Bibbia dice inaccessibile, bisogna correggere, baluardo accessibile sempre, tu, baluardo accessibile sempre per me, mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Dunque una condizione di estrema debolezza nel momento in cui il nostro orante Davide o chi per lui è esposto a un'aggressione che sembra proprio agguantarlo con una morsa violenta e spietata. Se voi fate un salto, arrivate al versetto 12, di nuovo la supplica risuona in questi termini: o Dio, non stare lontano, Dio mio, vieni presto ad aiutarmi, vieni presto ad aiutarmi. Presto. Tra il versetto 5 e il versetto 11, vedete, il nostro orante parla di cose sue. Beh, sta parlando di cose sue anche nel momento in cui invoca, chiede aiuto perché sta male, perché è in difficoltà, perché sa che non può contare su altre possibilità di soccorso. Dio è Dio solo. Ma adesso vedete, sta ricostruendo il suo percorso di vita e dice, versetto 5: sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Ecco la sua giovinezza, e dice: su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. dalle viscere di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria tutto il giorno. Non mi soffermo sui dettagli, il testo meriterebbe di essere studiato molto più attentamente. Mi limito a prendere atto di questa rievocazione da parte sua di quello che è avvenuto nella fase giovanile della sua esistenza umana. Fase giovanile. E vedete l'entusiasmo, l'irruenza, l'intraprendenza, addirittura tutto quello che qui viene sintetizzato come un'esplosione di prodigi, i prodigi della giovinezza. E adesso, dal versetto 9, non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Ecco, adesso vedete, è come se il nostro orante si trovasse costretto ad affacciarsi su un orizzonte che si spalanca dinanzi a lui e che non è in grado di controllare. È l'ignoto, è il tempo della vecchiaia, è il tempo in cui vengono meno i prodigi della giovinezza ed è il tempo in cui appare quel che nella fase giovanile dell'esistenza umana era come una realtà oscurata, e cioè appare l'evidenza dell'esilio, l'evidenza di quell'esilio rispetto alla vocazione originaria che è proprio della condizione umana dai progenitori in poi, da quando il giardino è stato abbandonato in poi. Ma nella fase giovanile della vita è come se questa condizione di esilio non fosse come dire immediatamente acquisita proprio riconosciuta caratteristica intrinseca della propria permanenza nel mondo. Il tempo della giovinezza consente in tantissimi modi di sfuggire a questa evidenza che appunto ha a che fare con l'esperienza dell'esilio rispetto alla pienezza della vita, perché invecchiare significa andare registrando come tutte le occasioni, tutte le possibilità di relazionamento, tutte le istanze che nel tempo della giovinezza si affermavano nella loro inesauribile fecondità vengono meno. E quindi un'esperienza di inutilità. E qui vedete che subentra quella vergogna di cui già noi sappiamo, ma subentra in un contesto nel quale il nostro orante ci parla con una sincerità davvero esemplare di sé e del suo vissuto, come se avesse tentato di sfuggire a quella vergogna, in quanto quella vergogna coglie e interpreta l'esilio. Io devo aver sbagliato vita, devo aver persa l'occasione, e ormai non c'è più niente da fare, non si torna più indietro, ho scelto la direzione sbagliata quando mi si è presentata la possibilità di attraversare certi incroci e così via. E dunque, il fatto è, vedete, che la condizione di esilio dalla vita è originaria, è radicale, è dai progenitori in poi, dall'allontanamento dal giardino in poi la condizione umana, ma nella giovinezza è come se questa situazione di esilio non fosse presente, non emergesse, non si imponesse nella sua autentica verità. E dunque, ecco, dice qui, non mi respingere nel tempo della vecchiaia e non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, poiché non ha chi lo liberi. Sono in questa condizione di invecchiamento, che è poi un itinerario progressivo, sono in questa condizione di vecchiaia che mi condanna a sperimentare tutti i dati che hanno le caratteristiche di un vero e proprio fallimento, una sequenza di fallimenti, relazioni interrotte, occasioni propizie trascurate, dimenticate, assolutamente annullate, possibilità di vita che vengono esaurite con l'evidenza macroscopica di una riduzione progressiva ai minimi termini, in senso fisico, in senso psichico, in senso relazionale, in senso sociale, nel senso della qualità della vita, che dunque è ridotta a sottostare a una accusa di inutilità. Vedete, i miei nemici dicono: ma è inutile ormai, è inutile. E allora, vedete, e qui è il caso di quella vergogna per quanto riguarda il carico che è sopportato da chi ha affrontato il cammino della propria vita e certamente nel cammino della propria vita ha registrato la propria insufficienza, il proprio disadattamento, le proprie contraddizioni inevitabilmente, e adesso proprio l'impatto con la vecchiaia fa sì che si imponga in maniera inequivocabile l'evidenza che c'è qualcosa di fondamentale, di strutturale, di costitutivo nella mia vocazione alla vita che non funziona. Ma questo, vedete, è vero fin dal tempo dei progetti, era vero anche quando ero giovane, soltanto che me ne accorgo quando sono vecchio, me ne rendo conto adesso. E vedete, in questa condizione attuale c'è qualcuno che vorrebbe fare di questa esperienza che mi svergogna perché mi dà l'evidenza di come la mia originaria vocazione alla vita non trova sbocco, perché invece di essere la mia condizione umana aperta alle relazioni si va rinchiudendo sempre di più in un vicolo cieco. Ebbene, questa vergogna è una condanna? E il tentativo allora di rifugire da questa vergogna? Quasi il rimpianto della giovinezza e voler ritornare indietro, fantasie, sogni, illusioni, vedete, un disagio preoccupante quello che il nostro orante sta affrontando, e d'altra parte ne parla con grande onestà e chiede aiuto. Dio, non stare lontano, Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. E d'altra parte siano confusi, annientati quelli che mi accusano. E vedete, la vergogna, noi già sappiamo, è principio di un cammino di conversione, sì, ma lui si trova in questo momento in una situazione imbarazzantissima, in cui quel che avverte in sé come un sentimento di vergogna per come la sua vita non corrisponde alla vocazione che viene da Dio e che lo chiama ad aprirsi alla pienezza delle relazioni, e nel momento in cui si rende conto di questo vorrebbe cercare riparo, perché qualcuno d'altra parte lo incoraggia in questa direzione, lo sollecita, addirittura gli propone delle considerazioni un poco minacciose, perché ritorni alla giovinezza, ma è impossibile, è oggettivamente impossibile, diventa un imbroglio colossale, un imbroglio infernale, diventa una aberrazione che e lo costringe a avvitarsi su se stesso in maniera sempre più soffocante, e qui si riprende, vedete nel versetto 13 che i miei accusatori scoprano qual è l'occasione positiva, benefica, portatrice di fecondità che è donata a me e a loro, e che sia donata anche a loro attraverso il sentimento della vergogna. Qual è il sentimento della vergogna? Ecco, adesso vedete il secondo quadro, è il secondo quadro, è tutto dedicato a illustrare come come proprio questa condizione di esilio dalla vita in cui ci troviamo, e rispetto alla quale il sentimento della vergogna prende spazio, diventa proprio quel sentimento della vergogna il criterio interiore che mi aiuta a rendermi conto di come la mia vita è esule rispetto alla vocazione che mi è stata donata. Ebbene, quel sentimento della vergogna è il principio di un itinerario che fa, guarda caso, beh, qui è una sorpresa veramente commovente e entusiasmante, fa di questo mio esilio la strada che si apre per la vita. E nei versetti che leggevamo il nostro orante, preso in quel vortice di contraddizioni di cui più o meno ci siamo resi conto, risolvere il problema scappando all'indietro, rimuovendo la vergogna che la vecchiaia gli impone in maniera inequivocabile, e ritornare a quella giovinezza dove tutto sembrava prodigioso e tutto possibile, tutto aperto e tutto occasione propizia per realizzarsi. E adesso invece, vedete, va scoprendo come proprio l'esilio è strada che si apre per la vita, ma è l'esilio dalla vita, è la strada che si apre per la vita, dice il versetto 14. La mia bocca annunzierà, no, ho saltato il versetto 14, io invece non cesso di sperare, moltiplicherò le tue lodi, la mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza che non so misurare. Vedete, parla di quell'esilio che ormai è evidente. Invecchiare significa per lui rendersi conto in maniera inequivocabile di come La vita si sta esaurendo, si sta consumando, e la vocazione alla vita, e d'altra parte è proprio questo esilio che diventa il luogo dell'incontro con il tu. Lui dice tu, la giustizia, la tua giustizia, la presenza che è rivolta verso di me nella mia debolezza, nella mia impotenza, nel mio fallimento, proprio là dove la mia vita viene meno, proprio là dove la mia vocazione alla vita sembra essere ridotta a un fallimento irreparabile, la tua giustizia. Ecco, e vedete, allora questo mio esilio, e qui vedete il tempo della vecchiaia, diventa anche il luogo della lode. La lode, la mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza, e prosegue: entrerò con la forza del Signore. Qui bisogna correggere la traduzione, stando a quel che leggevo nella mia Bibbia: entrerò con la forza del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto, tu mi hai istruito, Dio, dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi, e ora nella vecchiaia, nella canizie, Dio, non abbandonarmi finché io annunzi la tua potenza a tutte le generazioni, le tue meraviglie. Vedete, c'è qualcosa di indicibile, diceva nel versetto 15, la mia bocca annunzierà quel che io non so dire, non so misurare, lo stesso verbo, vedete, la mia bocca annunzierà quel che non so misurare, in ebraico è lo stesso verbo, quello che non so dire, l'indicibile, ma è esattamente il linguaggio adatto per esprimere l'esperienza di questa mia condizione di vita, dove essendo esule sono ospite. Entro, ecco il versetto 16, entrerò con la forza del Signore. Essendo esule sono in grado di entrare nella vita. È la vecchiaia che si sta configurando, si sta rivelando per lui come un progressivo ritorno a casa, mentre tutto nel mondo attorno a lui assume una fisionomia domestica che lo accompagna, che lo riconosce, che lo conforta. Vedete, stavo già leggendo qui versetti da 16 in poi, il nostro orante adesso è in grado di ritornare anche al tempo della giovinezza, ma nel tempo della giovinezza senza infingimenti, mascherature, illusioni, fantasie superflue e senza rimpianti. Tu mi hai istruito, Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. Prodigi sono di oggi, prodigi della giovinezza, prodigi di oggi. Ora, nella vecchiaia, nella canizie, Dio, non abbandonarmi finché io annunzi la tua potenza e a tutte le generazioni le tue meraviglie. Vedete, prosegue, la tua giustizia è alta come il cielo. Qui le dimensioni dell'universo che si ampliano smisuratamente, è davvero una complessità di presenze che accompagna il cammino di invecchiamento, che dal punto di vista empirico comporta un rimpicciolimento sempre più rigoroso e insuperabile, la sua esperienza ci sta educando alla scuola di questa ospitalità nella quale è entrato, ospitalità nella quale trova dimora. È un avvolgimento che raccoglie il frammento della sua esistenza che si sta consumando in una dimensione cosmica amplissima, che più universale di così non potrebbe essere, perché, leggo allora, dice: la tua giustizia, Dio, è alta come il cielo e tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio? Mi hai fatto provare molte angosce e sventure. Mi darai ancora vita? Mi farai risalire dagli abissi della terra, vedete l'altezza del cielo e le profondità abissali della terra. All'interno di queste estremità, che più ampie di così non potrebbero essere, che è contenuto tutto quel che esiste nel tempo e nello spazio. Mi darai ancora vita, ecco qui. Mi farai risalire dagli abissi della terra, accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi. Mi soffermo ulteriormente, bisogna che subito concludiamo la nostra lettura. E qui, vedete, prosegui col versetto 22 dicendo: allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio, ti canterò sulla cetra, o santo di Israele. È interessante come l'esperienza della vergogna che ha sbloccato quella situazione così ingolfata in cui si trovava, nel momento in cui, riconoscendo di essere ormai invecchiato, è stato preso dai rimpianti e l'esperienza del fallimento che la vergogna gli illustra, come ben sappiamo, in maniera lucida e matura. Quella esperienza della vergogna è come una minaccia a cui sottrarsi, ed ecco, è proprio quella vergogna che adesso si sta evolvendo, assumendo l'intonazione di un canto e diventando un racconto, il racconto di una vita che si è consumata e che in questo consumarsi ha trovato dimora, laddove la giustizia del Dio vivente accoglie, laddove la giustizia del Dio vivente incalza, laddove la giustizia del Dio vivente prende in braccio la creatura umana che finalmente rieducata attraverso l'esperienza vergognosa dell'esilio ritorna alla sorgente della vita, alla pienezza della vita. E vedete che questo suo modo di raccontare adesso ha l'efficacia di una vera e propria evangelizzazione che illumina il senso della storia umana. Illumina il senso della storia umana nel momento in cui suggerisce a tutti gli uomini di questo mondo, in ogni luogo, in ogni tempo, come la strada della conversione, ossia del ritorno alla vita, è aperta per tutti coloro che non sfuggono alla esperienza di quel sentimento così importante e vitale nell'evoluzione del nostro cammino, che si chiama vergogna. E infatti qui dice: allora, rileggo dal versetto 22, ti renderò grazie sull'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio, ti canterò sulla cetra, o santo di Israele, e cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra, e la mia vita che tu hai riscattato. Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà, meglio, mormorerà la tua giustizia. Qui il verbo haga è proprio il senso di questo mormorio, di questo rimuginare. La parola ascoltata, il messaggio ricevuto e la realtà vissuta di questa ospitalità di cui gode colui che nella esperienza della vergogna, attraverso i fallimenti inevitabili della propria esistenza umana, si consegna, si affida e scopre come la strada del ritorno alla sorgente della vita si apre. Ed ecco, anche la mia lingua tutto il giorno mormorerà la tua giustizia, quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina, quelli che vorrebbero impedirmi questa, che è finalmente l'occasione propizia perché la mia vita maturata e invecchiata nella vergogna sia consegnata in una esperienza di libertà che riconcilia le misure dello spazio e del tempo in obbedienza alla parola creatrice del Dio vivente. E raccoglie tutte le sue creature per ricomporle nella comunione della vita che non muore più. Fermiamoci qua. Ho abusato del tempo disponibile. Diamo uno sguardo al brano evangelico. Sappiamo già che il testo che il lezionario liturgico ci propone domenica prossima, prima di Avvento, è tratto dal grande discorso apocalittico di Gesù a Gerusalemme. E nel Vangelo secondo Matteo quel discorso, che è presente con evidenti variazioni negli altri sinottici, Marco e Luca, nel Vangelo secondo Matteo quel discorso occupa due capitoli, il capitolo 24 e il capitolo 25. Dunque un discorso che qui assume una consistenza anche letteraria molto invadente, massiccia. È tipico dell'evangelista Matteo dare grande rilievo ai discorsi. Fatto sta che destinatari, vedete, di questo discorso sono i discepoli. Se voi ritornate all'inizio del capitolo 24, mentre Gesù usciva dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli, versetto 1, e quindi il verseto 3, sedutosi poi sul Monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono, dunque Gesù si rivolge ai suoi discepoli, qui non ci sono nomi, i suoi discepoli poi, in realtà nella redazione evangelica sono i lettori, quindi siamo noi, e vedete qui quei discepoli che siamo anche noi sono reduci da una serie di vicende che hanno dimostrato l'esito fallimentare di quella attività didattica che il maestro, ed è un maestro prestigioso, è Gesù stesso, ha dedicato loro. Infatti, se voi tornate al capitolo 23, vedete capitolo 23 che precede, all'inizio, versetto 1, allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo, particolare interessante, 23 versetto 1, perché i discepoli qui sono ricondotti alle misure proprie della folla. Gesù si rivolge alla folla e ai discepoli, e quindi il lungo intervento nel capitolo 23 che si sviluppa attraverso l'elenco di tanti rimproveri, di tanti guai, è un intervento molto energico, severo, intransigente, diremmo noi, è la presa d'atto da parte di Gesù che il suo magistero non ha ottenuto il riscontro desiderato. I discepoli che sono stati scelti, curati, coccolati, educati, avvicinati con tutti gli accorgimenti del caso, sono risucchiati nel vortice della folla, della condizione umana che rimane allora uguale a se stessa, Non c'è evoluzione, non c'è innovazione, non c'è conversione uguale a se stessa. Bene, vedete che alla fine del capitolo 23 dopo il versetto 36, versetto 37 incontriamo i versetti fino alla fine del capitolo che rievocano quel lamento che nel Vangelo secondo Luca è collocato in un'altra posizione. Qui è il lamento di Gesù che si rivolge a Gerusalemme e che si rivolge attraverso Gerusalemme alla storia umana, si rivolge ai suoi discepoli che sono testimoni di quel fallimento che accompagna lo svolgimento della storia umana, che porta le conseguenze di un rifiuto che viene da lontano. Gerusalemme, Gerusalemme, ecco qui, versetto 37, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto, non avete voluto. Ecco, la vostra casa sarà lasciata deserta, vi dico infatti che non mi vedrete più. Notate che adesso l'ultimo versetto del capitolo 23 contiene un appuntamento. Tutto quello che è successo, che qui viene denunciato con tanta fermezza e con tanta precisione, in vista di un appuntamento che ancora viene promesso e che ancora viene rinviato, ed è un appuntamento, vedete, rispetto al quale Gesù assume un impegno. Vi dico infatti, vedete, è un'affermazione solenne, vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questo è un versetto del Salmo 118 ed è versetto che nel Vangelo secondo Luca serve a illustrare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma l'ingresso di Gesù a Gerusalemme è già avvenuto nel capitolo 21. Qui vedete è un appuntamento rinviato a un futuro, ma Gesù è impegnato in vista di questo futuro. Mi vedrete allora, ma fino allora non mi vedrete, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Beh, vedete che qui vale la pena per un momento solo di prendere atto questo rifiuto che è opposto dall'indurimento del cuore umano all'invito che viene da Dio e che viene da Dio attraverso la missione affidata al Figlio, rifiutato. Se voi ritornate per un momento solo al capitolo 22, lì quando ormai Gesù è entrato a Gerusalemme, una delle grandi parabole: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio, e dunque il re manda i servi per chiamare gli invitati, e gli invitati non ne vogliono sapere. Così fino al versetto 6 non ne vogliono sapere. Alla festa di nozze del figlio gli uomini invitati non si presentano, è l'indurimento del cuore umano. Qui viene denunciato con estrema coerenza e vedete adesso il tempo che si sta svolgendo ed è il tempo nel contesto del quale sono presenti i discepoli col loro fallimento, i discepoli inseriti nella folla, i discepoli richiamati da Gesù urgentemente e che continuano ad essere annebbiati e intrappolati dentro alle ai loro fraintendimenti. Gli invitati non aderiscono. Qui poi la stessa parabola del capitolo 22 dice che i servi vengono inviati per raccogliere commensali dovunque li trovino. È importante qui il verbo raccogliere nel versetto 10 del capitolo 22. Usciti per le strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni, cattivi. Andate per le strade lungo le siepi, in qualunque contrada, chiamateli, invitateli. Dunque vedete che nella parabola il re che ha preparato il banchetto per le nozze del figlio non rinuncia all'impresa, ma intanto vedete è in atto il viaggio dei servi che sono impegnati a raccogliere i commensali. Più esattamente, vedete, cosa vuol dire questo? Perché questo è il nostro tempo, questo è il tempo nel quale per un verso c'è da registrare il rifiuto, non c'è dubbio, e non c'è discepolo che sia estraneo a questo rifiuto e che possa evitare la contestazione che merita quel medesimo rifiuto. Non c'è discepolo che sia estraneo a questo fallimento. E d'altra parte, questo è il tempo in cui i servi sono inviati per raccogliere i commensali. È il nostro tempo, è il tempo della assenza. Qui nel versetto 39 del capitolo 23, non mi vedrete più, è l'assenza sua, è il tempo dell'assenza. Non mi vedrete più, ma è anche il tempo della presenza. Ecco, su questo adesso bisogna che insistiamo e bisogna che ci intendiamo. Il tempo della presenza di Gesù, così come lui stesso ce ne parla nel discorso che segue, dal capitolo 24 al capitolo 25. Il suo modo di farsi presente, così direi che sarebbe opportuno tradurre il termine parusia, che già compare qui nel versetto 3 del capitolo 24, quando Gesù si siede sul Monte degli Ulivi, ci sono i discepoli, quei tali, che siamo anche noi, e in disparte gli dicono: ma dici quando accadranno queste cose, quale sarà il segno della tua parusia, della tua venuta e della fine del mondo? Il segno della tua parusia, questa parusia, la presenza, è il suo modo di farsi presente, è il suo farsi presente nel tempo dell'assenza. Cosa vuol dire? È un assurdo questo mio modo di parlare? Beh, è assurdo fino a un certo punto, perché qui, vedete, mi sembra proprio che la catechesi evangelica voglia condurci a scoprire la straordinaria ricchezza di significato che è propria di questo assurdo. Il tempo della sua assenza è il tempo in cui lui si fa presente. Si fa presente. I discepoli hanno posto la domanda, e l'hanno posta a modo loro, vedete. Cosa intendono dire quando chiedono il segno della tua presenza? Cosa intendono dire? Già, qui noi possiamo darlo già per scontato, ma c'è già un'implicita incomprensione da parte loro, perché, vedete, il segno della presenza sembra essere un segnale, per come li intendono loro, che deve essere identificato in base a certi accorgimenti e diventare dunque l'oggetto di una ricerca, di un riconoscimento, di un discernimento, di un'interpretazione, in vista di una presenza che sarebbe un'altra cosa rispetto al segnale. Ma invece, vedete, qui, e a questo riguardo i discepoli ancora sono disorientati, il segno coincide con la presenza. il segno che è la presenza. Non vado nei dettagli, ma il termine simeon, segno, nel nostro Vangelo compariva precedentemente in due occasioni a proposito di Giona. Ricordate il segno di Giona? Il segno di Giona, un segno che invia Giona o che allude a come bisogna individuare i preamboli che orientano verso qualcos'altro o qualcun altro. Il segno di Giona è Giona. Giona è il segno. Il capitolo 12, versetti 38 e 39, poi nel capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 4. Dunque, qui chiedono qual è il segno della tua venuta. E vedete, in questa domanda c'è come la preoccupazione di chi vuole mantenere le distanze. Se riusciamo a precisare qual è il segno, ecco che possiamo destreggiarci in modo tale da occupare uno spazio intermedio, in modo tale che quella ipotetica venuta, non sanno esattamente di cosa stanno parlando, se non quello che comunque hanno recepito da tutto l'insegnamento che deriva dalla storia antica e dall'esperienza delle generazioni passate nel cammino di Israele, ma è come se volessero individuare il segno per occupare uno spazio intermedio, quando invece questo spazio intermedio viene adesso rimosso, abolito. Perché il suo modo di farsi presente incalza quello che nel caso dei discepoli e nel caso nostro è quello stato di ignoranza, e Gesù ce ne parlerà tra pochi momenti, ce ne parlerà lui stesso, quello stato di ignoranza che già abbiamo intravisto, che già possiamo cogliere per come i discepoli pongono la domanda, quell'atteggiamento di ritirata, di ritrosia, di la ricerca di una difesa. Nel Salmo 71 quel tale poveretto che voleva ritornare giovane. Impossibile. Ed ecco, ignoranza, e Gesù ce ne parlerà, si tratta, vedete, di una inconsapevolezza, il nostro stordimento, la maschera, possiamo anche dirla forse in maniera anche più energica, la maschera della prepotenza umana nell'affermare il protagonismo della nostra iniziativa. Vogliamo continuare a gestire un pezzo di mondo, uno svolgimento temporale, una economia di cose personali e altrui. Vogliamo possibilmente gestire anche la presenza degli altri prima, dopo, accanto a noi, il nostro protagonismo umano, il segno come oggetto su cui esercitare ancora un nostro autonomo e autoreferenziale potere. Ebbene, vedete, questo è il tempo del suo farsi presente. E se voi adesso girate le pagine, vedete, noi non leggiamo il discorso per esteso, lo leggeremo questa sera durante la veglia, arrivate al versetto 27. Come la folgore viene da oriente, brilla fino a occidente. Gesù nel corso di queste pagine sta illustrando qual è il suo modo di farsi presente nel nostro tempo, in questo tempo, laddove noi vorremmo ancora affermare in qualche maniera una forma di dominio che ci consenta di gestire il tempo nostro per rimuovere il contatto con la sua presenza. Perché il contatto con la sua presenza ci svergogna. Ma in quella vergogna, ci diceva il Salmo 71, è l'occasione per entrare nella vita in pienezza. E vedete che la situazione adesso qui prende una piega del tutto analoga, perché Gesù dice qui, versetto 27, come la folgore viene da oriente, brilla fino a occidente, così sarà la venuta, la parusia del figlio dell'uomo. La parusia del figlio dell'uomo. Il suo tempo. Vedete, la sua venuta, la sua parusia, non è rinviata a un'altra scadenza, è la sua presenza che illumina la scena del mondo. Vedete che qui, quando Gesù usa questa immagine della folgore, non dice la folgore è il segno premonitore, poi dice che la sua venuta è quella folgore, nel senso che illumina la scena del mondo e così pure illumina la scena interiore del cuore umano. La sua venuta. Di seguito qui, dal versetto 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, ecco, fino al versetto 31. Cosa succede? Qui è proprio in connessione con la scena del mondo che si illumina, è l'animo umano che viene invaso da questa presenza che opera in maniera illustrare il nostro vissuto di creature umane senza possibilità di infingimenti, di mascherature, di fughe, e qui avvertiamo la vergogna, ma è una vergogna che è tutta nella luce, è una vergogna che è tutta relativa al suo modo di farsi presente. Infatti dice, e immagini che prende dal linguaggio apocalittico, e poi il versetto 30, allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Quel segno, vedete, questo del figlio dell'uomo, bisogna intendere il segno che è il figlio dell'uomo. E allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria, ed egli manderà i suoi angeli che raduneranno tutti gli eletti. Vedete, il testo qui è veramente pregnante. Evangelista Matteo ci parla della missione del figlio dell'uomo. Avremmo modo di ripercorrere diverse pagine del Vangelo secondo Matteo in cui compare questo titolo, il figlio dell'uomo, e il figlio dell'uomo nell'adempimento della sua missione. È lui nell'adempimento della sua missione. Dal capitolo 8 in poi compare più volte, arrivando alla sua missione, fino alla sua Pasqua redentiva, fino al suo andare incontro al rifiuto. È il figlio dell'uomo, è lui che, in quanto porta a compimento la sua missione, si fa presente, e si fa presente nel tempo in cui noi siamo obnubilati, oscurati, ripiegati, in atteggiamento difensivo, in atteggiamento di rifiuto. E vedete che il suo modo di farsi presente, in quanto è lui che ha portato a compimento la sua missione, in quanto è il figlio dell'uomo, ci colloca in quella posizione che qui viene descritta, citando il profeta Zaccaria, è proprio di coloro che si battono il petto, è la condizione degli svergognati. Questa è la vergogna. è un battersi il petto dolente, un battersi il petto piangente, un battersi il petto che è espressione sensibile di quella vergogna che emerge come sentimento che in profondità manifesta quella situazione nuova che nel cuore umano l'unica maniera possibile per accogliere la sua presenza, perché la sua presenza incombe, perché lui si fa presente, e la vergogna in noi è il sentimento proprio di chi resta coinvolto, di chi è invaso, di chi è preso da quella sua presenza. Ricordate che questo versetto ricompare nell'Apocalisse, all'inizio dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 7. E si batteranno il petto e diranno: ecco il figlio dell'uomo, ecco colui che viene, anche coloro che lo trafissero, dice Giovanni nell'Apocalisse, anche coloro che lo trafissero, vedete, coloro che l'hanno rifiutato, esattamente la nostra condizione umana, averlo rifiutato, essere svergognati, ed ecco, questo è il tempo della conversione, è il vero tempo del grande raduno, come poi già leggevamo nella parabola, dove i servi stanno andando in giro per raccogliere i commensali, e qui sono gli angeli che con una grande tromba vanno in giro per radunare tutti i suoi eletti. Questo è il tempo in cui la missione del figlio dell'uomo, vedete, ci sta interpellando proprio là dove siamo messi nella condizione positiva per arrenderci, per consegnarci, e la vergogna che prende posizione nell'animo nostro, non è un motivo per sottrarci, scappare, rifugire chissà dove e cercare chissà quelle altre soluzioni, ma è esattamente il principio di una autentica e piena e matura e coerente relazione con lui presente. Ecco la sua presenza. E allora si batteranno il petto, tutte le tribù della terra, e vedranno il figlio dell'uomo. Ecco, non mi vedrete più, diceva. Vedranno il figlio dell'uomo. Dove vedete il figlio dell'uomo, qui non c'è da vedere chissà quale spettacolo nella volta celeste, nella volta stellata o nella volta del cielo coperto da tante nuvole. Vedere il figlio dell'uomo significa vederlo nell'adempimento della sua missione, quel figlio dell'uomo che è passato in mezzo a noi, che nella sua carne umana ha affrontato il rifiuto, che l'ha subito, che lo ha tradotto in un atto d'amore che si è riversato su di noi in modo tale da vincere la morte, e l'adempimento della sua missione attraverso la Pasqua redentiva di morte e di resurrezione che si fa vedere. E vedete, si fa vedere laddove la visione è la visione interiore che si illumina nel momento stesso in cui il sentimento della vergogna si impossessa di noi. È la sua presenza che si impossessa di noi. È il suo farsi presente. È la parusia. E allora, vedete, è proprio così che il tempo di quella nostra ignoranza, vi dicevo, inconsapevolezza, stordimento, si evolve attraverso la vergogna che man mano ci svela come noi siamo cercati dalla paternità di Dio. Vedete qui il versetto 36. Quanto a quel giorno, a quell'ora, però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. E la paternità di Dio, vedete, ci raggiunge nel nostro tempo, senza che ci preoccupiamo di stabilire la data e l'orario. È il nostro tempo, è nel nostro presente che la paternità di Dio ci ricerca. E questa presa di consapevolezza, vedete, in virtù della vergogna per cui siamo cercati, questa presa di consapevolezza si chiama veglia nel linguaggio del nostro evangelista Matteo. Si chiama veglia, vegliate, ecco, vegliare, dunque è lo stesso che quel modo di assumere consapevolezza interiore di come la nostra vergogna corrisponde al rivelarsi della paternità di Dio attraverso la missione affidata a suo figlio. Ecco la presenza del figlio dell'uomo che si insedia nella nostra esistenza umana. E allora qui, vedete, versetto 36, dal versetto 37, una serie brevissima, subito mi sbrigo, di situazioni che illustrano quella veglia a cui il nostro evangelista Matteo fa riferimento. Si parte, vedete, dai giorni di Noè. Come fu ai giorni di Noè, fino al versetto 39, i giorni di Noè, nello stordimento generale, la vergogna di Noè. E nello stordimento generale, vedete, nel silenzio, perché Noè tace, non dice mai niente, Noè, silenziosissimo, e come lui anche noi siamo cercati, e siamo cercati nel momento in cui siamo ridotti al silenzio di Noè che entra. Notate qui l'importanza di questo verbo, infatti nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito fino a quando Noè entrò. Ricordate il nostro Salmo 71, entrare nella vita. Noè entrò nell'arca, Noè entrò, e questo ingresso di Noè coincide con l'atto di chi si affida al mistero delle cose della storia. Il diluvio è il mistero delle cose, ed ecco Noè in silenzio. E vedete, è il suo modo di vegliare. È un modo di vegliare che ha una rilevanza ecumenica amplissima. Qui c'è spazio per tutti gli uomini, d'altronde Noè è capostipite dell'umanità intera. E dunque, nello stordimento generale, è ancora possibile, vedete, passare attraverso la comunione con la vergogna di Noè ed entrare in questo disegno provvidenziale, misterioso più che mai, ma è efficacissimo, che fa di questo disastro così sconvolgente una creazione che si rinnova, una creazione vera, secondo l'intenzione del Dio vivente. Di seguito qui ci sono due versetti, 40 e 41. Allora due uomini saranno nel campo, uno preso, due donne alla mola, una presa, una lasciata. Anche qui vedete altra immagine che serve a illustrare qualcosa della veglia di cui il nostro evangelista ci sta parlando. La sorpresa del nostro esserci ancora. Vedete, ci sono ancora. E questa sorpresa, guarda un po', ci sono ancora. Ci sono ancora. Questo vale per ciascuno di noi, se siamo qui ci siamo ancora, come mai è possibile? Ma vedete, la sorpresa di questo esserci ancora, non la banalità del nostro esserci, o comunque ce l'ho fatta, ho conquistato quel tanto di buona salute che mi consente di stare ancora al mondo, di campare ancora chissà per qualche giorno, ci sono ancora, e la sorpresa che coincide con l'urgenza di obbedire alla gratuità di tutto, obbedire alla gratuità di tutto. Obbedire alla gratuità di tutto. Già, vedete, anche qui abbiamo a che fare sempre con quella vergogna. Guarda un po', ci sono ancora. Senza stare adesso a porci ulteriori interrogativi che riguardano risvolti collaterali di questa esperienza, ma intanto la sorpresa di come la mia esistenza umana che si sta consumando, che comunque si sta svuotando, semplificando, esaurendo per quello che è il naturale processo delle cose, questa mia è interna a una presenza che nella gratuità assoluta mi avvolge, mi sostiene, mi fa vivere. Niente di assoluto da parte mia, ma vedete, la gratuità del mio esserci ancora è una scoperta corrispondente a come la vergogna in me mi suggerisce che non c'è nessun motivo per cui ci sia ancora. Non c'è nessun motivo per cui io ci sia, non c'è nessun motivo per cui io ci sia al mondo. E ci sono. E quindi, vedete, i versetti che seguono, da 42 e in poi, vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Dunque, in questo contesto di inconsapevolezza nostra, il suo farsi presente, e il suo farsi presente proprio là dove attraverso e in virtù di quel sentimento di cui sappiamo che si chiama vergogna, stiamo scoprendo di essere ricercati dalla paternità di Dio, che conosce i tempi e i momenti. E qui abbiamo a che fare con la figura del padrone di casa, in rapporto a questa figura è il caso di rievocare, ma senza molti dettagli, tutta una pedagogia esemplare che spiega il valore del nostro tempo nel linguaggio catechetico dell'Evangelista Matteo, e il valore del nostro tempo nel quale siamo cercati. E cercati nella nostra vergogna, vedete? Ed è nella vergogna che ci rendiamo conto di essere cercati. E questo è lo snodo di una vicenda drammatica più che mai e liberante, nella inesauribile fecondità della rivelazione che ci comunica la grandezza dell'amore di Dio, l'infinita grandezza dell'amore di Dio. Siamo cercati nella nostra vergogna, e questo è il valore del nostro tempo, nel mio tempo, questo tempo, vedete, non chissà quando e chissà dove, ma adesso, proprio adesso. E il padrone di casa, ricordate, il nostro Evangelista usa questa terminologia, lico despotis, altrove nel suo Vangelo, solo una serie di segnali. In capitolo 13, quel tale che semina nel campo, è la pazienza dell'amore. la parabola, e poi compare la zizzania, la pazienza dell'amore, cosa fare? Aspettiamo il raccolto. Capitolo 20, quell'altro padrone di casa che ha piantato una vigna e allora va in giro e arruola operai per la sua vigna, è così innamorato della sua vigna, e la vigna è il mondo, è così innamorato che lui prima dell'alba già in piedi, dopo il tramonto ancora lavora e ha a che fare con operai che protestano, l'amore per la vigna. Siamo cercati, vedete, e siamo cercati nella nostra vergogna. Là dove siamo in grado di vergognarci, lì comincia tutto, nel nostro cammino di conversione. Siamo cercati. È il suo modo di farsi presente attraverso la missione affidata al Figlio, che ci ha svergognati. E per questo, vedete, è vittorioso. E ancora nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 21, il versetto 33, quell'altra parabola, sono tutte parabole in cui compare questa figura del icodespotis, il padrone di casa, quella parabola in cui c'è sempre di mezzo una vigna e i vignaioli non vogliono saperle, poi uccidono il figlio, e poi la citazione del Salmo 118, la pietra scartata è diventata pietra di fondazione, la pietra scartata, e quindi il suo modo di intervenire è il padrone di casa che raccoglie gli scarti e che gestisce quella impresa così tragica in maniera tale che la pietra scartata, che è suo figlio, diventa fondamento di un edificio che valorizza tutti gli scarti che allora possono essere utilizzati come materiale valido per la costruzione dell'edificio. È il padrone di casa. Vedete come viene a cercarci nella nostra vergogna? È il figlio dell'uomo che è presente. Questa è la presenza del figlio dell'uomo, vedete, senza immaginarsi chissà quali spettacoli celesti. Ed è una presenza che ci sradica nelle profondità del nostro animo. È una presenza che ci incalza nel nostro vissuto, nel nostro tempo, nel nostro momento, nella nostra... situazione di vita. E qui adesso vedete il nostro capitolo 24, ecco, anche voi siate pronti, dice il versetto 23, perché nell'ora che non immaginate il figlio dell'uomo verrà, il padrone di casa viene, e qui c'è quel padrone di casa che ha a che fare con un ladro che deve venire, ma non si sa quando viene. Già ne parlavamo altre volte, c'è di mezzo tutto un itinerario di educazione del desiderio, perché quel padrone di casa qui è testimonianza esemplare per noi di come non desidera altro che il ladro venga prima possibile, perché il ladro viene ma non sa quando sia il momento. Però che venga prima possibile, che si faccia presente. Ecco, e questo progressivo affiorare nell'animo nostro del desiderio mirato a accogliere il suo farsi presente nel nostro tempo, perché il nostro tempo gli appartiene, perché il mio tempo gli appartiene. E questo desiderio rieducato in noi si chiama anche prontezza. Siate pronti, diceva qui il versetto 44. Si chiama prontezza. È la prontezza di cui parlava già Giovanni Battista all'inizio di tutto. È quella prontezza di cui andava in cerca quel re che aveva preparato il banchetto per la festa di nozze di suo figlio, ha mandato i servi e non sono pronti gli invitati. Ecco, è questa prontezza che coincide con l'attivazione in noi di quel desiderio che fa a sua volta tutt'uno con la nostra vergogna che man mano si trasforma in quel canto di lode che per il Salmo 71 celebrava la visita di colui che è presente e di colui che viene e vuole in tutti i modi prendere dimora nelle cose, negli eventi, nel vissuto di tutti e di ciascuno. E così la nostra veglia nel presente della storia umana, in un disegno di comunione universale, ci introduce nella definitiva attualità dell'amore infinito di Dio, che accoglie Lui, accoglie ogni momento di quello che è il nostro invecchiare nel tempo, e tutto questo nostro invecchiare nel tempo, in questo momento, tutto di noi è accolto nel cuore di Gesù, il Messia, il figlio del suo compiacimento. Te Domine speravi, non confundar in eternum, così si apre il Salmo 71 e così si conclude il Te Deum. Vieni dunque, Signore Gesù. Fermiamoci, è ora. Recitiamo il nostro Salmo 71.